Astronauticast. Astronauticast, stagione 5, episodio 24. Abbiamo ripreso la settimana scorsa di venerdì, siamo ancora in diretta di venerdì sera. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. E collegati con me, cioè una squadra ridotta ma con un ospite speciale. Partiamo con il solito giro. Prima di tutti c'è Paolo Amoroso da Milano.
Da 45 gradi e 27 primi di latitudine nord vi saluta Paolo Amoroso.
E ancora un pochino più a nord, cioè, no, volevo dire una cosa su Paolo Amoroso prima. Per un bel po' l'ho presentato con il suo blog Avventure Planetarie e adesso è il momento di tornare a farlo, perché avventureplanetarie.blogspot.com è tornato a macinare articoli e l'ho fatto in un momento particolarmente delicato per la divulgazione della scienza in Italia, vero Paolo?
Sì, infatti sono tornate le mie auguste pontificazioni e vorrei ricordare che il mio è un blog non di scienza ma sulla comunicazione della scienza, cioè io non parlo di attualità, di notizie, di risultati scientifici ma di come questi temi vengono comunicati e divulgati. E visto, diciamo così, il crescere di affermazioni pseudoscientifiche, irrazionalità in questi ultimi mesi, mi è parso opportuno ritornare per ragioni che poi ho spiegato sul blog, ma anche per contribuire al dibattito su queste questioni.
Mi sembra una ottima notizia. avventureplanetarie.blogspot.com. Invece, un pochino più a nord, dalle verdi valli di Erve, c'è il nostro presidente Marco Zambianchi.
Ciao a tutti gli amici all'ascolto, ciao anche a voi carissimi colleghi di trasmissione, un benvenuto anche al terzo ospite segreto che si presenterà dopo. Non voglio rubare la regia a Michael, è un piacere essere di nuovo qui a registrare.
No, ma lo presentiamo subito al volo. Abbiamo con noi Paolo D'Angelo, giornalista spaziale, così è stato il titolo che mi è stato richiesto, giusto? Detto bene?
Detto bene, buonasera a tutti, da Roma Paolo D'Angelo, eccomi.
È vero, da Roma abbiamo, quando c'è Luca Di Fino e quando c'è Paolo D'Angelo, ci spingiamo fino alla capitale. Bene, saluti di rito, direi che sono già finiti, non ho il nostro Ricky che mi tiene spuntata la scaletta, non c'è Ricky, non c'è neanche oddio... Luigi. Ragazzi, lo diciamo già, dopo 3 minuti di trasmissione non ce la posso fare. Comunque, salutiamo Ricky e Luigi che ci sentiranno in registrazione e possiamo già buttarci a parlare. Di solito parliamo degli annunci istituzionali, di quello di cui si occupa ISA. In questo caso ISA è un ente patrocinante di una mostra. Però non voglio assolutamente dire cose che potrei dire in modo sbagliato, lascio la parola al nostro Paolo che ci racconta che cos'è Orbita Italia.
Sì, Orbita Italia è una mostra che coglie l'occasione del ventennale del viaggio di Franco Malerba per raccontare appunto questi 20 anni. Non vogliamo festeggiare Franco Malerba, ma vogliamo festeggiare 20 anni di italiani nello spazio. Quindi è una mostra che parla di 8 missioni che hanno visto protagonisti i nostri 5 astronauti italiani, da Franco Malerba, Maurizio Kelly, Umberto Guidoni, Roberto Vittori e Paolo Nespoli. Non solo parla di questi 20 anni, ma parla anche del futuro. È una mostra che si svolge a Roma dal 12 al 27 di giugno, è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. E abbiamo esposto dei pannelli esplicativi dove raccontano appunto queste missioni, ma soprattutto in maniera anche abbastanza curiosa. Ho chiesto agli astronauti di darci del loro materiale che ha volato nello spazio, cose serie ma anche cose curiose. Quindi chi entrerà in questa mostra, che è in una location abbastanza prestigiosa perché è al centro di Roma, fra Piazza Venezia e il Quirinale, esattamente in via 4 novembre 149. E il posto si chiama Spazio Europa, che è la commissione, è lo spazio italiano della Commissione e del Parlamento europeo, quindi insomma un posto estremamente prestigioso. All'interno ci hanno concesso di allestire questa mostra, appunto, come dicevo, che chi verrà troverà questi pannelli e questi oggetti degli astronauti che hanno volato. Oggetti più svariati, abbiamo dai checklist degli astronauti, gli emblemi che avevano addosso alla loro tuta, alle loro magliette e t-shirt che hanno indossato durante il volo, fino a alla tuta spaziale di Roberto Vittori della Sokola, che ha utilizzato durante il suo volo del 2002 nel corso della Soyuz TM34. Abbiamo anche la camicia hawaiana che Umberto Guidoni ha indossato quando hanno fatto un party a bordo dello Space Shuttle Endeavour STS-100 al termine della loro missione, quando ancora erano in orbita, ma prima di tornare a terra si sono lasciati andare tutti gli astronauti con occhiali da sole e camicia hawaiana. Noi ovviamente tutti questi oggetti che abbiamo esposto lì, grazie appunto alla generosità degli astronauti che ce li hanno prestati, abbiamo messo anche delle foto che ricordano questa cosa, abbiamo anche appunto scritto di questo. E ovviamente l'ultimo pannello invece è dedicato al futuro, quindi parliamo di Parmitano, parliamo di Samantha Cristoforetti, parliamo di quello che può essere proprio il futuro del più lontano ancora, insomma parliamo di Dragon, gli uomini che andranno a bordo della stazione spaziale anche con questo mezzo, probabilmente da qui a qualche anno ci saranno anche ancora degli italiani. Insomma. Una piccola chicca che non sa ancora nessuno è che oggi stesso, nonostante la mostra sia stata già inaugurata da un paio di giorni, abbiamo avuto il patrocinio della Presidenza della Repubblica con tanto di medaglia per il valore culturale della mostra. Quindi questo è una cosa che ci fa piacere. Nel pannello iniziale ci sono tutti i loghi di chi è che ha patrocinato questa mostra, ovviamente c'è anche il logo di ISA, e questo io ne sono decisamente, veramente, sinceramente orgoglioso.
Grazie.
Perché bisogna fare cultura dello spazio. Noi stiamo facendo questo, ovviamente sottolineo che l'ingresso è libero. E c'è anche un filmato che cortesemente Marco Zambianchi pazientemente ci ha confezionato, un filmato di una cinquantina di minuti che racconta appunto queste 8 missioni, e io sono lì tutti i giorni a raccontare in maniera curiosa, in maniera aneddotica, tutto quello che appunto che questi 5 nostri italiani hanno fatto nel corso delle loro 8 missioni.
Ma una domanda, il tuo garage è attaccato alla mostra o...?
L'ho abbastanza svuotato il mio garage, pieno di materiale, per cui c'è anche per esempio una coperta termica che finalmente esce allo scoperto perché me l'hanno detto di tenerla segreta, però la coperta termica del satellite Tethered che era ritornato indietro con Franco Malerba nel 92, per cui è un pezzo originale che ha toccato lo spazio. Altrettanto pezzo originale che ha toccato lo spazio aperto è la bandiera che con la scritta ASI Leonardo, che era sul modulo MPLM, che ha viaggiato per 8 volte nello spazio aperto appunto all'esterno del modulo, e che è stata rilasciata a terra quando Leonardo invece è andato su in maniera permanente, attaccata alla stazione spaziale. Quindi è un grande quadro che ci ha cortesemente concesso l'Agenzia Spaziale Italiana.
Ti segnalo che dalla chat ci sono... dei commenti increduli al fatto che tu avessi la coperta termica del satellite Tethered nel tuo garage, sì, ma il garage di Paolo
dove ti... originali, insomma, certificati dai dipendenti della tale Salenia Space che lo hanno smontato.
Non solo la coperta termica,
ma era ammirazione, non era incredulità ammirata, non era
la coperta termica, poi sembra chissà che cosa, in pratica si tratta di due grandi pannelli di plastica morbida che ovviamente bucherellati ai lati per il posto delle viti, e ovviamente una plastica un po' dura che fa capire appunto che serviva appunto per la protezione del satellite del Tethered.
Il tuo garage è considerato una leggenda sul forum, quindi
ci sono anche delle buste primo giorno, ci sono dei pezzetti delle capsule Soyuz dove che è volato Vittori. Insomma, abbiamo discrete cose che possono incuriosire. Quello che noi vogliamo è far proseliti nelle persone che non sono così vicine allo spazio. Insomma, è facile sparare, come si dice adesso, la pubblicità, sparare sulla Croce Rossa.
Predicare al coro, insomma.
Esatto, per cui è facile persone che siamo interessati ad avere tutti. Ovviamente Una cosa importante, abbiamo fatto l'inaugurazione dove era presente Franco Malerba, è venuto a trovarci anche Roberto Vittori, c'era il presidente ovviamente dell'Agenzia Spaziale Italiana, il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Italiana, e c'era Fulvio Drigani dell'Agenzia Spaziale Europea all'inaugurazione. In tutto questo ovviamente non posso non citare ovviamente Luciano Castro e la sua società Mediarché, che hanno organizzato e costruito questo evento, per cui se questo è stato fatto, sì, grazie anche a tutto il materiale, anche al garage di Paolo D'Angelo, ma sicuramente senza l'inventiva, senza la capacità e la volontà di Luciano Castro questo non si sarebbe potuto fare, insomma, sicuramente.
Volevo cogliere l'occasione per farti qualche domanda. Intanto volevo chiederti quali sono i commenti del pubblico, in particolare se il pubblico conosceva già le missioni di astronauti italiani nello spazio, magari le hanno scoperte in questa occasione.
Guarda, il pubblico è estremamente variegato, un po' viene direttamente alla mostra per chi conosce la mostra, e Luciano Castro con il suo ufficio ha fatto un'ottima rassegna stampa e siamo finiti in TV, sul sito dell'ASI, sui vari siti della Diane Cronos, ho messo anche dei link da qualche parte, per cui insomma la gente è venuta diretta, l'ha letto sul giornale e veniva direttamente. La location oltretutto ci fornisce il fatto che ci dà l'opportunità di avere a tutte quelle persone che in questi giorni, essendo un posto della comunità europea, organizzano ogni giorno delle convention. Oggi c'era una convention su un discorso politico assolutamente lontano dallo spazio, però 100 persone che erano lì oggi si sono affacciate anche alla mostra, visto che è gratuita e di passaggio lì proprio nell'androne di questa location. Per cui l'altro ieri avevo una ottantina di ragazzi di quattro classi di due scuole di Caserta, di scuole elementari di Caserta, e ieri invece c'erano una settantina, ottantina di persone per un convegno sul lavoro. Per cui al di là di questo, quindi degli specialisti e dei curiosi che vengono espressamente, ci troviamo anche con del pubblico che è veramente all'oscuro di questa della materia spaziale, per cui si trova lì per altre cose e si incuriosisce. Io ho visto veramente facce sbigottite quando capiscono che quella è la vera tuta che ha indossato Roberto Vittori nel corso della sua prima missione. C'è anche una macchietta di sangue che testimonia il fatto che lui nella fase di rientro abbia dato una testata al pannello. Per cui insomma, quando racconti queste cose così curiose, la gente rimane appunto colpita. Oggi pomeriggio è venuto anche Paolo Nespoli, per cui ci ha fatto una visita a livello proprio veloce, alle 6, proprio poco prima della chiusura, è venuto però a trovarci con anche la sua moglie e ci ha anche lui lasciato una dedica sul nostro registro, insomma. La gente è incuriosita, sì, questo devo dirlo che è incuriosita.
Direi missione compiuta quindi. Da quel punto di vista?
No, sto aspettando ancora che Maurizio Ghelli mi aveva promesso un suo passaggio e sto aspettando che Roberto Vittori venga in maniera un po' più meno fugace di come è stato l'altro giorno al corso.
Beh, c'è ancora tempo.
Abbiamo tempo fino al 27, abbiamo tutta questa settimana dal lunedì al venerdì e poi lunedì, martedì e mercoledì, poi dobbiamo smontare il tutto. Paolo Nespoli oggi è venuto a trovarmi, ma lui già mi aveva spedito le sue magliette che aveva indossato nel corso sia della missione STS-120 che nel corso della missione TMA-20. Ho una maglietta gialla, una maglietta viola e una maglietta blu di Paolo Nespoli indossate proprio.
E tutto questo mi fa veramente rimpiangere il fatto di non essere riuscito a liberarmi per venire a trovarvi. Volevo invece ringraziarti io di aver dato così tanta visibilità a ISA e il misero contributo che abbiamo potuto darvi comunque ci rende molto orgogliosi, perché una volta tanto si fa informazione spaziale e si fa divulgazione spaziale in un paese che ha il più grande numero di astronauti a livello europeo, ma che forse non lo so se è una mia percezione sbagliata, ma dei suoi astronauti parla veramente poco sui mezzi di informazione generalisti, e quando lo fa ogni tanto lo fa magari per citare la borsetta persa da Susan Helms Williams in attività extraveicolare. Invece è molto bello per esempio sapere che c'è stato un astronauta italiano già ormai 20 anni fa, e non so quanti sono gli italiani che sanno che si chiamava Malerba, al di là degli appassionati, intendo dire.
Esatto.
Tantissimi, tantissimi complimenti a voi.
Per... raccontavo l'altro ieri proprio a questi 70 ragazzi, devo dire anche molto attenti, che seguivano quello che io raccontavo. Gli dicevo, probabilmente voi conoscete molti giocatori ma non conoscete neanche un astronauta, molti giocatori di calcio ma non conoscete neanche un nome di un astronauta italiano, e quindi io credo che forse un qualche cosa, quello che è l'obiettivo di ISA, per questo io sono contento di aver portato dentro ISA, come lo è anche Italia Space Society, che piano piano cerca ogni tanto di riorganizzare, qualche cosa, e fare cultura spaziale, quello che è il nostro interesse, che è il mio personale interesse, ma credo che ovviamente è quello che rispecchia la cultura del forum, è proprio quello di cercare di far capire quanto sia importante e non così lontano lo spazio a tutti quanti, ma soprattutto anche alle persone, alla gente di strada. Ovviamente stando lì ho dovuto rispondere anche al fatto perché non siamo andati, perché se è vero che non siamo andati sulla Luna, e se, che cosa mangiano gli astronauti, come si fa a pipì nello spazio, che sono le classiche domande, ma questo mi fa capire proprio che quando fanno queste classiche domande è persone che proprio hanno voglia di capire, di conoscere, che sono le cose basilari. Per cui mi sta bene quello, fino ho avuto anche dei ragazzi, degli studenti invece più grandi che avevano addirittura idee di costruire un CubeSat e chiedevano a me informazioni su come fare, per cui il pubblico è variegato, però non l'importante è che facciamo cultura spaziale, noi facciamo avvicinare la gente a questa materia che noi portiamo dentro da tanti anni, ma che cerchiamo appunto di far proseliti anche così con questa mostra.
Sicuramente, poi la cosa più bella, Paolo, al di là di cultura e non cultura, detto proprio così col cuore in mano, è questa passione, questo amore per lo spazio, l'idea dell'avventura, l'idea del sogno, il sogno che magari qualche ragazzo venendo a vedere la vostra mostra vedrà accendersi dentro di sé e resterà lì un po' nascosto fino a quando non avrà l'età giusta per fare le sue scelte e comincerà a seguire le orme degli astronauti, a pensare insomma che per l'uomo è arrivato il momento di lasciare la sua culla e di guardare certo, verso le stelle, certo. Un po' come diceva.
Però io ti posso dire una cosa, sai, in tutte quelle vetrine, queste 10 vetrine che abbiamo, 10, non ricordo, 9, 10, 11, non ricordo quante sono, piene di oggetti, la cosa che più mi riempie d'orgoglio è la bandiera italiana. C'è una grande bandiera italiana che io ho dovuto mettere piegata, ma semiaperta al libretto che mostra i colori dell'Italia, che Umberto Guglielmi ha portato nel corso della sua missione. Abbiamo messo una foto del presidente Ciampi, Carlo Azeglio Ciampi, che sta davanti alla televisione, che con un dito sembra che tocchi questa bandiera che sta all'interno del televisore dove c'è Umberto Guglielmi nello spazio. Questo a me mi riempie d'orgoglio, e soprattutto io quello che cerco di dire ai ragazzi, che queste persone che sono state lassù hanno rischiato la loro vita per il loro futuro, la loro vita degli astronauti per il futuro di questi giovani. Per cui quello che sto cercando di far capire alla gente, di seguire un po' più, di dare un po' più di interesse a queste materie spaziali, scientifiche, in modo che anche i media a questo punto diano un po' più di spazio. Purtroppo è un po' un circolo vizioso, non interessa perché la gente non legge, ma se tu poi glielo fai capire quanto può essere interessante e curioso lo spazio, a quel punto la gente cercherà più notizie dello spazio e a quel punto si rimette in moto un meccanismo che purtroppo si è perso. Non ci dimentichiamo che negli anni 60, e io ne ho veramente una grandissima collezione di quotidiani, a quel tempo ogni missione occupava l'intera prima pagina di ogni quotidiano d'Italia. Quindi si è perso questo. Torniamo a fare cultura spaziale. Forse a quel tempo si esagerava perché era veramente un qualche cosa di eclatante una missione nello spazio. Oggi è più routine, però comunque diamo il giusto peso a questi nostri astronauti, al prossimo che sarà Luca Parmitano, alla prossima che nei prossimi giorni verrà confermato, tra parentesi vi do un'altra chicca, ma insomma prossimamente ci sarà la conferma del volo di Samantha Cristoforetti, ma ancora non è niente di ufficiale, ma appunto diamo importanza a queste persone che rischiano la loro vita per anche per noi stessi, no? In fondo per il nostro futuro, per il benessere sulla Terra. Scusate se io sono un po' però
sfondi una porta aperta e poi la tua prolissità è del tutto pertinente.
Parlando di predicare al coro, in questo momento lo stai facendo sia nei nostri riguardi sia nei riguardi del nostro pubblico, però direi che sono idee che vanno espresse e nel nostro piccolo cerchiamo di fare quello che dici tu e speriamo che anche i nostri ascoltatori riescano a percepire quella che è l'importanza. Sì, questo messaggio.
Invito tutti veramente, capisco la vostra lontananza, venire a Roma in questi giorni, poi Roma è una città splendida e fa molto caldo, si sta molto bene, per cui chi è che riesce a passare per Roma e non si lascia su. Ieri c'era un papà con il figlio da Gubbio, è venuta espressamente per altre, no, espressamente, scusatemi, anzi, è venuta per altri motivi, però prima di ritornare al treno è voluto venire a vedere questa mostra perché era incuriosito, soprattutto perché voleva far vedere al figlio queste sue piccole interessi che nel tempo aveva coltivato e che invece il figlio era completamente a digiuno. Per cui queste cose ti riempiono d'orgoglio, quando sai che va via questa persona in cui, che è venuta appositamente a vedere questa mostra da lontano, tu dici vabbè, forse una piccola fiammella l'ho accesa in qualcuno, insomma, ho visto gente contenta uscire. E devo dire anche, magari c'è stata una persona che si è lamentata che forse si aspettava una capsula spaziale e gli ho detto vabbè.
Beh, c'è stata anche quella.
Non siamo riusciti a tanto, insomma, Luciano Castro è molto potente, ma una capsula spaziale non ce l'abbiamo fatta.
Ancora.
Io intanto, visto che abbiamo parlato di cose serie, volevo coglierti l'occasione per una domanda un po' più frivola, una curiosità, diciamo così, di gossip spaziale. Sul sito della mostra, nel post che riassume l'inaugurazione, si parla anche di un film a cui ha partecipato Malerba, siccome non ne ho mai sentito parlare, volevo sapere di che cosa si tratta.
Malerba ha partecipato a un film, voi parlate forse di X-Version, quella fatta da Amorini, Malerba ha partecipato a un film di fantascienza, ma credo che sia un qualcosa di autoprodotto e che non abbia mai neanche toccato le sale cinematografiche, se è questo che tu intendi, perché non mi ricordo di aver citato un film. Noi abbiamo un filmato in cui c'è anche Malerba che ha fatto Marco Zambianchi, ma se si cita il film adesso in questo momento mi sfugge. Malerba ha fatto questa apparizione in questa un po' goliardica con questo gruppo di appassionati genovesi. Morini so che è anche un maestro d'orchestra, per cui è un maestro d'orchestra del Festival di Sanremo, per cui è un personaggio un po' così che si è inventato questa trama di Malerba con gli alieni che arrivano su Genova e ha coinvolto appunto anche Franco Malerba. Forse questo è il film che, in questo momento se no mi sfugge qual era il film che si citava.
Credo che sia quello.
Allora X-Vision, cioè sarebbe Invasion, parlare, ecco. Però è detto un po' alla genovese, che scusate perché non riesco ad avere il dialetto genovese, ma ecco appunto, questo è un film che credo che sia di una buona decina d'anni fa, forse anche di più.
Non ero al corrente, magari se si capita di trovare qualche
cosa. Se mettete copia. Malerba, Morini su Google, probabilmente esce fuori questa Buio Pesto, ecco come si chiama il gruppo. Il gruppo si chiama Buio Pesto, con la complicità di Franco Malerba vestito da scienziato con la tuta della NASA azzurra. Lui fanno vedere questa cosa. Ne parlavo proprio con Malerba tempo addietro di questa cosa e lui la reputa appunto un po' una gogliardata. Credo che anche se andate sul sito di Franco Malerba stesso ne venga citata questa cosa.
Mi è venuto in mente perché mi sembrava una situazione simile, anche se quella che sto per citare è stata fatta nello spazio, al film che aveva girato uno degli ultimi turisti spaziali, Garriott, a bordo della stazione spaziale, così mi era venuto in mente per associazione di idee.
Però quello era più o meno veramente quasi un film, insomma,
era un messo in vendita, eccetera.
Mentre credo che appunto questa video di Franco Malerba non credo che sia stato mai messo in circuito cinematografico, insomma, e né tantomeno in DVD. Proverò a chiederglielo appena, ma non sapevo neanche che era stato citato nel sito del forum astronautico Orbita Italia. Mi deve essere sfuggito, anche se poi i testi li abbiamo scritti insieme con Luciano, ma evidentemente quella era una parte che non c'entrava nulla io. Comunque, ribadisco.
Rimane una delle chicche di Paolo, perché lui ha un garage fisico e poi uno nella mente, pieno di chicche, episodi. Uno starebbe ad ascoltarlo per ore, e credo che una delle attrazioni, una delle vetrinette sia proprio lui. Se andate a Roma, cercate Paolo D'Angelo, è una vetrinetta umana. Ha talmente tanti aneddoti ed episodi da raccontare che potreste restare incantati per ore, e quindi qui chapeau anche alla grande esperienza e grandi conoscenze che Paolo ha accumulato in questi anni al di là del materiale, assolutamente.
Ti ringrazio delle parole. Probabilmente io ho fatto la mia vita è stata fatta sullo spazio e lo spazio ha costruito la mia vita. Ho cominciato quando sono sbarcati sulla Luna, quindi si parla oramai di 43 anni fa, accumulando giornali che mio padre aveva comprato per l'evento. e questo ha fatto sì che il mio comodino a fianco al letto non ci sono che libri di spazio e poi soprattutto il fatto di essere un giornalista, che comunque mi ha portato a contatto con queste persone, a frequentare queste persone, a conoscere, quindi sicuramente gli aneddoti che ho in testa è perché li ho letti, perché me li hanno raccontati, perché li ho sentiti, forse anche a causa di una buona discreta memoria riesco a parlare di spazio con questa facilità, ma vi assicuro che è semplicemente passione. Io la definisco passione, cioè chi la definisce fanatismo, chi la definisce pazzia, non vi posso dire come la definisce mia moglie, ma insomma, io oramai i miei figli, quando io parlo di spazio dentro casa, alzano gli occhi al cielo, per cui, ma non nel senso positivo, nel senso gli occhi al
perché
cielo.
Sembrava una frase molto poetica, no?
Sì, appunto, per cui a volte spesso me la canto.
Alzano gli occhi al cielo e fanno, dai,
Ancora papà.
Va bene, vi lasciamo con l'indicazione del sito della mostra, un blog più che altro su forumastronautico.it/orbitaitalia. Per i quattro gatti che ci guardano in diretta, non andateci ora perché il forum è crollato, però funzionerà verosimilmente quando...
Ecco, quello che io voglio invitarvi è invece di passare, perché ci sono cose curiose, perché venerdì prossimo avremo anche Guidoni che verrà a trovarci, perché sto aspettando Roberto Vittori e volevo anche appunto risentire Maurizio Kelly, che anche lui mi aveva promesso di passare, per cui se passate, oltre a incontrare degli astronauti e sentir parlare di spazio, vi vedete anche una bella città che è Roma, insomma, tutto qui.
Va bene, grazie Paolo. Vuoi restare collegato durante la puntata?
Dovrei andare a aggiornare il sito.
Ok, allora
sempre che io riesca a farlo ripartire, perché tutta la catena di siti è andata giù. Non so, forse questo tuo intervento con noi ha causato 1 miliardo di visitatori tutti insieme ed è tutto giù. Mentre tu ti ritiri, io ci sto lavorando, mentre gli altri
se
miei colleghi chiacchierano.
Cortesemente, te lo dico anche in diretta, se riesci a farci un collegamento tra il forum e il sito, il blog, diciamo, tra Orbita Italia e il forum astronautico e viceversa, in modo che chi va direttamente sul blog...
Sì, sì, da forum a blog è presente già da prima, no, dal giorno 12, bello al centro della pagina in alto.
Non ci ho fatto
e viceversa,
no,
no,
dicevo,
ma te lo preparo volentieri
sul forum e invece leggo vedo quei loghi sopra, pensavo che tu mettessi una
sì, ho capito, scusami, certo, va bene, sarà fatto,
era questo quello che intendevo, però complimenti. Io invece, ma non è una sgrignata come per ricambiare Marco Zambianchi, io ho una grande ammirazione e una grande riconoscenza nei confronti di Marco, perché quello che dicevo prima lui lo ha intrapreso. Conosco Marco da diverso tempo, c'era un ballo ISS, voleva rimettere in piedi ISS, non c'è riuscito, ha messo in piedi invece un'altra cosa che si chiama ISA, e io per questo ho una grande ammirazione nei confronti di Marco e per tutte quelle persone che lo hanno seguito, perché è il mio mondo ed è ovviamente anche il vostro mondo, ma anche il mio mondo, per cui grazie, grazie veramente a tutti quanti.
Grazie a te, sono molto lusingato.
Va bene. Allora io a questo punto vi tolgo il disturbo. Qualunque cosa sono, comunque rimango a vostra disposizione. Potrei parlare ora.
Bene, grazie Paolo, ciao.
Bene. Buona serata a tutti.
Ciao Paolo.
Bocca al lupo per il proseguio della manifestazione.
Grazie
di essere stato con noi.
E poi vi tengo al corrente delle ulteriori novità.
Cercheremo di coinvolgerti ancora qualche volta, perché è piacevole sentirti.
Mi fa piacere.
Su Astronauticast. Ciao,
grazie,
Paolo.
Grazie a tutti.
Ok. Liberiamoci di Skype perché il mio computer non ce la può fare. Ringraziamo Paolo D'Angelo ancora. Accidenti, mi sono perso a guardare il blog. Sono passati ormai 28 minuti di trasmissione, ma direi che meritava. La cosa
sì.
Molto bene, allora mentre guardavo abbiamo avuto problemi tecnici, il nostro cluster 9 di Mediatempo, il nostro provider ha problemi di rete, quindi il forum non funziona, ma questo interessa solo chi ascolta in diretta, e nel frattempo taglierò questo pezzo perché ho perso la scaletta.
Beh, allora, la scaletta non so se vuoi tagliare, ma riguarda poi ancora te, perché dovresti parlare del...
Proprio per quello che...
piccolo impatto micrometeoritico che ha colpito
Sì,
uno dei.
abbiamo solo qualche news questa settimana. Questa è una di quelle che sono state discusse sul forum e ha dato luogo, come spesso capita, a una discussione più generale sulle procedure di emergenza sul forum, sulla stazione spaziale, ed è quella relativa a un piccolo micrometeorite che avrebbe colpito una delle finestre del modulo cupola. Il modulo cupola probabilmente lo conoscete tutti perché è una delle, dei moduli più belli da guardare, che viene spesso mostrato anche dalla stampa generalista quando si parla di stazione spaziale, ed è l'area della stazione spaziale con sette finestre che permette di guardare la Terra, in pratica in una maniera non possibile prima perché tutti gli altri oblò della stazione spaziale sono molto ridotti. Il problema di avere così tante finestre, così tanto vetro, è che chiaramente aumenta il rischio di impatto con micrometeoriti o altri detriti spaziali presenti in orbita terrestre. È stato il caso, ed è stato il primo in parecchi anni di attività di cupola, qualche giorno fa, in cui la finestra numero 2 ha presentato un piccolo danno. Non si tratta di nulla di preoccupante, tutti i vetri sono progettati e realizzati per sostenere questo tipo di impatti, che sono statisticamente possibili e quindi previsti, e dunque nulla, però niente di grave, probabilmente nessuna attività correttiva sarà prevista. Quello che però è interessante pensare che questa possibilità era stata prevista e che esista addirittura una procedura per sostituire il vetro. Ovvero è possibile per un astronauta in attività extraveicolare andare dunque al di fuori della stazione, applicare una speciale protezione al di fuori del vetro e sostituire poi il vetro dall'interno della stazione spaziale. Dico vetro, ma è una super semplificazione. In realtà sono quattro strati. Con addirittura un pannello di 25 mm, due pannelli di 25 mm e un ulteriore strato trasparente a protezione dai micrometeoriti. Quindi pensate che c'è tutta una parte di ricerca su questo tipo di finestre che sicuramente avrà delle ricadute anche sulla Terra per altre applicazioni. Quello che invece sul forum è stato discusso è cosa succederebbe in caso di depressurizzazione o in caso di incendio, in caso comunque della necessità di abbandonare uno dei moduli. Può essere cupola, o può essere nodo 3 a cui è attaccata cupola, o può essere il nostro Columbus. Io mi sono preso la briga, da dove lavoro, di andare a guardare le procedure di emergenza. Sicuramente le informazioni più dettagliate le potete leggere sul forum dal nostro utente Buzz, che io ho sempre letto Buzz, l'abbiamo sempre chiamato Buzz, ma so che tutti lo chiamano Buzz, quindi mi adeguerò, che ha un po' più a che fare con queste cose. In pratica non c'è nulla in particolare. Il grosso dubbio che era stato sollevato dal forum, non ricordo da chi, era nella difficoltà di scollegare i vari cavi condotti di areazione che attraversano i moduli e quindi non permettono di chiudere in maniera veloce il portello che c'è a capo di ogni modulo. In realtà questa operazione non è difficoltosa perché è in seguito all'incidente sulla Mir, non ricordo l'anno, Paolo, tu te lo ricordi per caso?
No, non lo ricordo nemmeno io.
Comunque uno degli incidenti in orbita più famosi in cui una navicella Progress ha sbagliato il docking con la stazione spaziale Mir e ha causato non vorrei dire una stupidata, era quello o era l'incendio?
No, ha causato una decompressione l'incidente con la Progress.
Ok, perché adesso
Ha
stavo.
colpito il modulo Spectre della stazione Mir e per fortuna non è stata esplosiva, anche se era chiaramente presente. Infatti, gli astronauti hanno dovuto di corsa isolare
Il modulo è stato abbandonato,
il
di fatto
modulo che
rimaneva
esatto, esatto, dismesso.
collegato alla stazione, ma chiuso, sigillato e impossibile accedervi e quindi recuperare quello che era all'interno o comunque utilizzarlo. Ovviamente la stazione spaziale è stata progettata con anche questa eventualità in testa, si impara sempre dagli errori e quindi tutte le connessioni e i cavi che attraversano due moduli, hanno per regolamento, per progettazione, una modalità molto veloce per essere scollegati, di modo che può essere possibile chiudere un modulo che presenta una decompressione, una falla che causa la perdita di atmosfera.
Solo non per fare saccente, l'ho cercato e l'ho trovato, naturalmente non lo sapevo a memoria, è successo il 25 giugno del 97.
Avrei detto 94, 97, wow.
Sì,
si impara sempre qualcosa. È successo una cosa minore sulla stazione spaziale, che comunque è prevista, anzi quasi ci si stupisce che sia il primo impatto di cupola in tutti gli anni di attività, che questo ha dato modo di discutere tutta una serie di altre questioni legate alla stazione spaziale. Forum astronautico mi piace proprio per questo, ragazzi.
Eh sì, il valore aggiunto è quello di essere in una community di nerd spaziali. Tra l'altro stavo anche cercando informazioni, ho trovato un bello specchietto riassuntivo di quanto accaduto in quattro slide, che magari avremo cura di incollare nelle note dell'episodio, così chi vuole documentarsi lo può fare tranquillamente.
Prego, fallo pure. Questa volta tocca a me fare le note dell'episodio, perché non c'è...
Ti incollo tutto nel nostro
Trello. Molto molto bene. Vi invito a leggere comunque la notizia su astronautnews.it, o ancora meglio, seguendo il link, andare a leggerla sul forum, perché il contributo degli utenti è fondamentale in questo caso. Dallo spazio a sotto il mare è iniziata la missione Nemo 16, e a me piace un sacco questa cosa, me l'ascolto raccontata da Paolo Moroso.
Sì, l'11 giugno del 2012 è iniziata la missione Nemo 12, cioè una simulazione di una missione spaziale che ha luogo in una base sottomarina con un equipaggio di 6 persone. Si tratta di una base sottomarina al largo delle coste di Key Largo, scusate il gioco di parole, si tratta di una famosa, di una nota località del sud della Florida, e questa base sottomarina si trova a una profondità di circa 20 metri sotto il livello del mare. Dell'equipaggio fanno parte astronauti e scienziati, in particolare tra gli astronauti ricordiamo Timothy Peake, uno dei 6 membri della classe degli astronauti ESA del 2009, la classe degli Shenanigans, di cui fanno parte anche Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, e tra gli scienziati ricordiamo anche Steve Squires, il famoso planetologo che si è occupato di missioni come i rover marziani, Spirit Opportunity e altre importanti. Si fa questo tipo di simulazioni perché alcune condizioni dell'ambiente in cui si fanno, l'ambiente sottomarino, ricordano per esempio quelle dell'ambiente spaziale. Tra queste condizioni citiamo l'isolamento, il fatto che si tratta di un ambiente estremo in cui si va incontro a rischi anche per l'incolumità dell'equipaggio, la possibilità di avere un galleggiamento neutro simile a quello che si ha nelle passeggiate spaziali, alcuni effetti psicologici del confinamento in ambienti chiusi, perché questa base è un ambiente piuttosto limitato, ed altre. Queste missioni hanno un duplice obiettivo. Il primo è quello di fare ricerca su possibili impieghi e missioni future effettivamente nello spazio. L'altro obiettivo invece è quello di addestrare gli astronauti o il personale ad operazioni e attività che poi eventualmente svolgeranno nello spazio o in supporto di missioni spaziali. Il tema di quest'anno, il tema scientifico e di ricerca di quest'anno, di questa missione Nemo 16, è quello di un viaggio, di un'attività, di una missione verso un asteroide, una possibile missione che potrà essere progettata ed eseguita in futuro. In particolare si vogliono studiare in Nemo 16 delle procedure e le operazioni per ancorarsi, avvicinarsi, muoversi in prossimità di un asteroide che, ricordiamo, avendo un campo gravitazionale molto limitato, non dà la possibilità di atterrare e di stare in piedi, di fare attività in piedi e di muoversi in questo modo, come si può fare per esempio sulla superficie della Luna o di altri pianeti. Sempre nell'ambito di questo scenario di missione su un asteroide, si cercherà poi di capire come svolgere le operazioni nelle attività extraveicolari, perché i membri dell'equipaggio di Nimo 16 indossano attrezzature da sommozzatore per uscire all'esterno di questa base sottomarina e compiere delle attività, delle operazioni al di fuori di Aquarius, come si chiama il loro modulo, la loro base. Quindi si cercherà di capire qual è la composizione ottimale di un team di esplorazione, quali le operazioni che devono compiere e altre questioni di questo tipo. E come in ogni missione spaziale che si rispetti, ci sono anche dei temi educativi e divulgativi, perché siccome la missione si svolge a una pressione superiore a quella a livello del mare di circa 2,5 atmosfere, sono stati invitati gli studenti a proporre esperimenti e dimostrazioni che gli occupanti, l'equipaggio quindi di Aquarius di Nimo 16 ripeterà in queste condizioni di pressione diversa per invitare gli studenti a confrontare i loro risultati ripetendo le stesse dimostrazioni ed esperimenti nell'ambiente normale a pressione a livello del mare e poi come si possono fare nella base Aquarius.
Sì, infatti la profondità di 20 metri può sembrare poca, però come hai detto tu sono 2,5 atmosfere. Questo significa che, e lo dico perché ho appena preso il brevetto, quindi me la voglio tirare, significa che c'è una pressione parziale dell'azoto molto più elevata di quella che abbiamo a livello del mare, a 1 atmosfera. Questo causa l'azoto, causa la soluzione dell'azoto nel sangue, quindi l'azoto viene sciolto all'interno del sangue e quando si torna in superficie questo azoto tende a diventare di nuovo in forma gassosa e se si torna in superficie troppo velocemente, in maniera analoga a quello che accade a un astronauta che entra in una tuta spaziale con un'atmosfera di puro ossigeno, quindi con una pressione parziale di azoto nulla, può arrivare quella che si chiama la malattia della decompressione o BENS. E quindi quei 20 metri sono in realtà una distanza molto molto alta perché non è possibile emergere velocemente senza effetti collaterali molto gravi, quindi il senso di isolamento, il senso di distanza dal mondo a cui siamo abituati è paragonabile a quello di una, in un certo senso a quello di una missione spaziale, quindi è molto realistico da quel punto di vista, più addirittura di Mars 500 per dire.
Sì, infatti questo aspetto di rischio e di tempo necessario per mettersi in sicurezza è uno degli aspetti di realismo che rendono interessante anche per l'addestramento ad attività spaziali di progetti come Nimo 16. L'utilizzo di un ambiente sottomarino per simulazioni di tipo spaziale non deve stupire chi non segue magari il mondo spaziale, perché è una consuetudine consolidata ormai nel programma spaziale della NASA. Ricordiamo che Nimo 16 è un progetto sponsorizzato dalla NASA ma con una collaborazione internazionale e la NASA ha effettuato esperimenti e simulazioni di questo tipo fin dagli anni 60. Ricordiamo uno degli più illustri partecipanti dal punto di vista del corpo degli astronauti di queste prime simulazioni, l'astronauta Mercury Scott Carpenter. Quindi per concludere possiamo dire tra l'altro che fare una nuotata, un tuffo nelle acque dell'oceano a giugno, insomma, è un buon modo per cominciare le vacanze estive.
Decisamente sì, mi ha fatto anche venire in voglia di andare a fare un'immersione. Oggi ho visto la conferenza stampa di non so chi, perché purtroppo stavo lavorando, c'era NASA TV accesa ma non stavo ascoltando, c'è una conferenza stampa effettuata in attività extraveicolare, cosa che nello spazio si evita di fare ma magari sott'acqua è un po' più semplice organizzarla, ed è stato molto, molto particolare vedere una persona che parlava e rispondeva alle domande stando al di fuori con una maschera facciale. Bello. La notizia successiva, così chiudiamo la sezione delle notizie e ci buttiamo sulle rubriche, poi chiudiamo, è il lancio di Shenzhou 9, la missione, la quarta missione abitata della Cina. La diciamo proprio così en passant, perché probabilmente è meglio parlarne a giochi fatti. Comunque, stando alle ultime dichiarazioni e indiscrezioni, è prevista per domani, sabato 9 giugno, e la missione è volta a raggiungere Tiangong 1, il laboratorio spaziale, la stazione spaziale cinese, che attualmente è stata visitata una volta sola da una Shenzhou priva di equipaggio, quindi è una prima, la prima, il primo docking con equipaggio e la prima missione abitata di una stazione spaziale cinese, e anche la prima astronauta, taikonauta, donna cinese. Adesso secondo me nel 2012 possiamo anche evitare di sottolineare quando c'è una donna che fa qualcosa, però fa niente, visto che lo fanno praticamente tutti, inclusi i cinesi. Direi che riportiamo la notizia così com'è. Non c'è altro da dire fino a quando non vedremo effettivamente la missione, lo svolgimento della missione, per quanto la Cina ci renderà noti dettagli. In realtà con la loro ultima missione abitata, dove hanno fatto l'attività extraveicolare, non si sono comportati male, insomma, c'erano immagini in tempo reale abbastanza, sono stati abbastanza trasparenti in quel caso, no?
Sì, immagino che anche questa volta sfrutteranno così le ricadute di immagine di questa missione in modo da dare informazione, una copertura più estesa anche di questa missione. Credo che potrebbe essere uno degli obiettivi, la comunicazione.
Speriamo. Potrebbe anche essere questo un ulteriore segno di maturità, sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista della comunicazione o della cooperazione internazionale, che potrebbe un domani aprire le porte della stazione spaziale ai cinesi. Sì, ci sono sempre, è sempre esclusa come opportunità, però si può sempre cambiare idea. Io un pochino ci spero, perché per quanto la Cina abbia grossi problemi di tipo sociale, di tipo dei diritti umani, tutte queste cose qua, l'isolamento non è una soluzione, e quindi anche l'apertura da parte della... Lo spazio già in passato è stato un terreno di apertura. In piena guerra fredda c'è stata la missione Apollo-Soyuz, quindi direi che se c'è
un laboratorio di distensione,
esatto,
sarebbe... Io invece sinceramente la vedo, chiaramente sono a favore di qualunque genere di distensione, però mi è venuto in mente un tweet di Absolute Space Girl, ricorderete Holly Araby Griffith, che è una controllore di volo rassegnata alla stazione spaziale a Houston della
NASA. Ancora certificata. ho visto un tweet
comunque nel commentare la notizia del prossimo lancio cinese, diceva: dai ragazzi, lanciate ancora qualcosa, combinatene ancora qualcuna, che è la volta buona che finalmente il programma spaziale americano riprende un po' di vigore. E in questo senso mi sento di condividere la sua idea, no? Perché forse la cosa più bella, la cosa più importante è avere il pungolo giusto. Probabilmente negli Stati Uniti ci sia un po' seduti a livello di programma spaziale in questi ultimi anni, non parlo delle cose più recenti quanto del costante declino dopo la fine delle missioni Apollo, sostanzialmente. Per cui non lo so, forse l'emergere di una nuova possibile superpotenza, o meglio di un nuovo possibile antagonista in un campo strategico come quello spaziale, che facciano pure la pace, ma la facciano per esempio tra 3, 4, 5 anni, in modo tale che ci sia una bella iniezione di contante nel mondo della ricerca aerospaziale americano, ovviamente, ma quindi poi a trascinare in generale in tutto il mondo.
Sì, è un altro modo di vedere la cosa, effettivamente ha senso anche vederla da questo punto di vista. Vai, speriamo di riuscire a parlare di questa missione la settimana prossima, con la prossima puntata del podcast. Ovviamente ci sarà un thread di diretta, praticamente testuale, su forumastronautico.it, e ovviamente le news su astronautinews.it. Non è un problema seguire la missione sui nostri siti. Direi che per le news possiamo chiuderla qui. Sicuramente c'è qualcos'altro di cui parlare, ma vi lasciamo leggerle sul forum. Facciamo giusto una parentesi veloce di ringraziamenti per donazioni. Non so se Marco hai qualcuno da ringraziare, mentre eventualmente lo cerchi. Io
No, ce l'ho,
ringrazio.
ce l'ho. Ce l'ho
Ringrazio.
prontissimo, vedi?
Perfetto. Intanto volevo ringraziare Davide Cirioni, che è uno dei nostri ascoltatori, e perché lo ringrazio con nome e cognome? Perché questa sera in chat c'era qualcuno direttamente presentato da lui, è uno dei nostri utenti che fa proseliti, che comunica e diffonde il verbo di forum astronautico, di astronauticast e di tutti, insomma, quello che facciamo noi, e lo ringraziamo per questo. È un modo per aiutarci, di solito facciamo la questua con il cestino delle offerte, PayPal e i bottoncini gialli, questa volta magari lo saltiamo e diciamo che il modo per aiutarci è farci conoscere. Dite in giro ai vostri amici che sono appassionati di spazio o di tecnologia o comunque in qualche modo potrebbero essere interessati a questo mondo, che c'è un posto per discuterne. Quello è il Forum Astronautico, c'è un podcast per sentirne parlare. E ci sono mille mila iniziative che possono interessargli, quindi fate proseliti, raccontate, tell a friend, ditelo a qualcuno. Questo è il
E
modo. Vai.
ringraziamo e salutiamo Stefano, l'amico di Davide, che ci segue per la prima volta, credo, in questo episodio.
Speriamo che non sia l'ultima. Intanto la nostra voce arriva a tutti voi amici grazie alle donazioni ricorrenti che non ci hanno abbandonato anche nelle lunghe settimane di attesa perché riprendessimo le nostre trasmissioni. Oggi abbiamo ricevuto una donazione di uno dei nostri donatori ricorrenti storici, direi, Dennis Grosso, con i suoi 3 euro. Lo ringraziamo molto. Non starò a dilungarmi, ma ricordate che è importante per noi ricevere donazioni. Non le usiamo solo per il podcast, ma per tutte le iniziative dell'associazione ISA, altrimenti è possibile anche iscriversi all'associazione. Trovate tutti i riferimenti sul sito sociale www.isa2a.it. E vorrei però cogliere Michael l'occasione per rinnovare il ringraziamento a tutti i nostri amici articolisti. Noi siamo qui a farci belli ai microfoni, ma sfruttiamo in senso buono il lavoro di una decina di volontari che quotidianamente, coordinati da Alberto Zampieron, si mettono a tradurre, adattare e, come dire, corredare di fotografie tutta la crème degli articoli e delle novità astronautiche che si trovano su internet, che ahimè sono quasi sempre in lingua inglese, per cui c'è davvero un lavoro paziente, certosino. Grazie a tutti i ragazzi che si danno davvero da fare. E direi proprio che abbiamo fatto donazioni e commenti. Stasera non c'è il nostro Riccardo, però ti ho spuntato io la
Ho
checklist.
visto,
Hai
visto che
visto?
è
Hai visto?
fantastica.
Ecco, per cui questa sezione è chiusa e ti rubo anche l'opportunità di lanciare il famosissimo spazio di Paolo Amoroso, Space 101, di cui credo Michael tu abbia pronto anche la sigla.
Benvenuti a Space 101 e questa volta ci chiederemo perché i razzi vengono lanciati con una traiettoria in direzione da ovest verso est. La ragione è per sfruttare il movimento di rotazione terrestre intorno al suo asse che si svolge appunto in direzione da ovest verso est. Perché si cerca di sfruttare questo effetto? La ragione è che in questo caso il razzo, comincia ad assumere, al momento del lancio, la velocità che ha la Terra, la velocità di rotazione che ha la Terra nel punto del lancio, cioè dalla rampa di lancio. E quindi è un po' come scendere da un autobus o da un veicolo in movimento nella stessa direzione in cui si sta spostando. In questo caso bisogna fare un po' più di attenzione perché le velocità si sommano. Se si sommano le velocità, quindi lanciando un razzo nella stessa direzione di rotazione terrestre, si può risparmiare un po' del propellente per raggiungere la velocità fissa, la velocità stabilita dal tipo di orbita che si vuole seguire. E quindi si guadagna un po', rispetto a partire da una posizione più sfavorevole o comunque da una direzione di lancio più sfavorevole. Quindi i siti più adatti a questo tipo di lancio sono quelli a latitudini basse, i siti vicini all'equatore, i siti di lancio vicini all'equatore, perché in questo caso la velocità di rotazione della Terra è massima vicino all'equatore, massima all'equatore, e poi diminuisce fino ad annullarsi alla latitudine dei poli. Quindi il famoso centro di lancio, la base di lancio del Kennedy Space Center, che si trova a una latitudine di 28 gradi nord, ha la possibilità di sfruttare in certa misura questo effetto di rotazione terrestre. Un po' più sfortunato è il cosmodromo di Baikonur, cioè la base da cui vengono lanciate le Soyuz, per intenderci, che si trova a una latitudine di circa 46 gradi, quindi questo effetto di rotazione terrestre si può sfruttare un po' di meno. I più fortunati siamo noi europei, perché la base spaziale della Guyana francese, del Kourou Space Center, del Guyana Space Center, da cui partono le missioni Ariane, si trova a una latitudine di circa 5 gradi a nord, e quindi può sfruttare al massimo questa spinta addizionale, per così dire, che può dare la rotazione terrestre. I più sfortunati però sono, per ragioni geopolitiche, gli israeliani, i quali sono costretti, se non ricordo male, potete eventualmente confermarmi, a lanciare in direzione opposta per evitare che eventuali, in caso di incidente, dei frammenti o interi veicoli spaziali, interi razzi, possano cadere a Oriente, insomma, dove Israele è una serie di nazioni non proprio amiche, quindi per ragioni geopolitiche è costretta a lanciare in direzione opposta e non può nemmeno sfruttare questo effetto che la fisica, la dinamica e il movimento della Terra potrebbe regalare a un lancio spaziale. Il risparmio di propellente è abbastanza consistente, perché tra una zona equatoriale e una latitudine come quella, per esempio, del cosmodromo di Baikonur, si può risparmiare anche un 10% di propellente o più, che quindi può essere utilizzato con una massa equivalente di carico utile. Se ricordate, come abbiamo già detto in un episodio precedente di Space 101, che dall'80 al 90% di un razzo, di un veicolo spaziale in generale, è costituito da propellente, cioè la massa del veicolo è costituita da propellente, vedete che un guadagno anche di un solo 10% della massa di un veicolo spaziale è un guadagno consistente nel carico che si può mandare nello spazio. Con questo abbiamo concluso anche questo episodio di Space 101, che vi ricordo è una rubrica 2.0 in cui anche voi potete contribuire con le vostre domande, che ci potete lasciare su uno qualsiasi dei nostri spazi, delle nostre presenze online di Astronauticas, per esempio la nostra pagina Facebook, oppure il sito, il blog di Astronauticas, su cui potete anche riascoltare i nostri episodi.
Grazie Paolo per questa puntata di Space 101. Ultima rubrica, prima dei link della settimana, sì, ci sono anche quelli, perfetto, quindi ultime due rubriche, la prossima è Io Robot. Non ce la facciamo proprio con i volumi, ragazzi.
Beh, dai, non è andata così male, è meglio avere una partenza un po' più bassa che venire traumatizzati da un colpo nelle orecchie. Comunque, siamo a Io Robot e l'argomento della rubrica di questo episodio è l'atterraggio su Marte. Dopo che ci è stato cassato chiaramente da una persona esperta come Paolo Livi il termine ammartaggio, allunaggio, insomma, e le sue varianti, una per ogni corpo del celeste esistente nell'universo, si tratta, insomma, di attraversare 6 minuti di puro terrore, sì. Come è stato approfondito su un articolo a firma di Paolo Actis sul nostro astronautinews.it, atterrare su Marte è tutt'altro che uno scherzo. Intanto c'è un motivo di tipo aerodinamico. Beh, oddio, facciamo un piccolo passo indietro. Intanto bisogna fare i conti nelle unità di misura giuste. perché verso Marte il genere umano ha sparato davvero tante sonde sperando di atterrare sulla sua superficie, ma in realtà ci è riuscito solo 6 volte. Se non ricordo male, ho dato un'occhiata prima alla pagina Wikipedia dedicata a questo scopo, sono stati solamente 6 quindi gli oggetti che hanno toccato la superficie del pianeta rosso, e in particolare Phoenix, nella zona del Polo Nord, poi più o meno in fascia equatoriale i Viking, il Pathfinder che ha riacceso la miccia della passione marziana con il suo piccolo Sojourner, ricorderete il primo, l'antenato dei rover marziani, naturalmente Opportunity e Spirit, e poi sempre un po' invece spostato verso nord rispetto all'equatore abbiamo il Viking 2. Quindi 2 Viking, Spirit, Opportunity, Pathfinder e Phoenix. Perché è così difficile atterrare su Marte? Perché la sua atmosfera è estremamente rarefatta, specie se paragonata con quella della Terra. Quindi, sebbene la tecnologia per atterrarvi sia sostanzialmente la stessa, cioè si utilizza un freno aerodinamico, un paracadute, per rallentare la corsa della capsula che sta entrando in atmosfera, ecco, le dimensioni di questo paracadute dovrebbero essere a parità di peso molto maggiori, in quanto l'atmosfera è più sottile. E quindi che cosa succede? Durante i primi 4 minuti l'effetto frenante dell'atmosfera rallenta sicuramente il veicolo, ma al termine di questi 4 minuti, dicevamo, la velocità dell'oggetto è ancora di 1600 km all'ora e mancano solamente 100 secondi, meno di 2 minuti al contatto col suolo. È per questo che un paracadute si apre per rallentare ulteriormente la velocità, però si tratta sempre di arrivare ai 350 km orari, capirete bene che non si può sopravvivere a un atterraggio a questa velocità. Siamo a meno di 100 metri d'altezza, abbiamo ancora pochi secondi a disposizione ed è a questo punto che possiamo entrare in gioco con altre tecnologie, ad esempio dei razzi frenanti per un'ulteriore frenata, degli airbag come è stato per Spirit, Opportunity e anche per Pathfinder, oppure fermarci sostanzialmente a mezz'aria e calare il carico utile verso il suolo con una sorta di argano, come succederà per Curiosity, il Mars Science Laboratory, che è destinato ad atterrare su Marte ad agosto. Ma il punto è, come si può atterrare con un equipaggio di esseri umani? Perché tutti questi oggetti non sono neanche lontanamente paragonabili per peso e massa alla capsula che sarà destinata a portare chissà chi, un nostro rappresentante su Marte. In effetti il più pesante, credo, dei carichi utili che raggiungerà Marte ad oggi è proprio il Mars Science Laboratory, che pesa circa 900 kg, per darvi un'idea, è il peso di una piccola utilitaria, quindi non poco, ma credo che una capsula con equipaggio manned possa pesare almeno 3-4 volte tanto. La risposta è una ricerca che si sta conducendo presso il JPL, un laboratorio Jet Propulsion Laboratory di NASA, dove è in sviluppo il Low Density Supersonic Decelerator Project, che si basa su 3 elementi. In pratica, all'azione frenante dei paracadute si aggiunge due grossi palloni gonfiabili. Palloni che quando ho letto questo articolo mi hanno ricordato Stratosfera. Perché immaginate che sul fondo della capsula si apriranno 2 grosse sfere gonfiabili di 6-8 metri di diametro, con l'unico scopo di peggiorare le prestazioni aerodinamiche dell'oggetto in entrata, quindi di rallentarlo molto prima però di azionare il paracadute. Se il paracadute infatti si apre a velocità troppo elevate, può sfiammare, quindi, o può esplodere, quindi letteralmente sbriciolarsi e capirete bene, causare la perdita della missione. Quindi i 2 palloni si apriranno a velocità maggiori di Mach 3.5 e dovranno rallentare il veicolo fino a Mach 2. A questo punto sì, sarà possibile aprire un paracadute che, pensate però, avrà il diametro di oltre 30 metri. Queste enormi dimensioni impediranno di testare nelle camere a vuoto o nelle gallerie del vento il comportamento del paracadute. Non esiste una galleria del vento abbastanza grande da contenere un paracadute di queste dimensioni. Quello che si farà quindi sarà utilizzare le slitte a razzo. Anche qui mi viene in mente il colonnello Stapp, no? Ci vorrebbe Dario che mi ricorda il nome di questo pioniere che si legava letteralmente a dei seggiolini e poi si sparava con accelerazioni di vari G a bordo di queste slitte. Gli stessi supporti saranno utilizzati per trainare il paracadute e dispiegarlo in tutta la sua grandezza. E quindi a partire si sta preparando, scusate, questo impianto presso la base della Marina di China Lake nel deserto del Mojave. In seguito, una capsula delle dimensioni di quella del programma Apollo verrà portata da un pallone alla quota di 120.000 piedi, cioè circa 36 km, la quota, dicevamo, no, di stratosfera, dove la densità atmosferica è simile a quella di Marte. Poi verrà accelerata a Mach 4 con un razzo, e questo sarà l'esperimento che proverà l'efficacia dei dispositivi allo studio. Questa fase è prevista circa 18 mesi dopo la fine del test con le slitte. Una volta che saranno operativi, i tre nuovi deceleratori permetteranno di raddoppiare il carico utile che è possibile far scendere su Marte, e inoltre, visto che la decelerazione del veicolo avviene più rapidamente, è anche possibile far atterrare il carico su un terreno a maggior altitudine, guadagnando anche 3.000 metri rispetto alle attuali possibilità. E questo allarga la superficie potenzialmente esplorabile di quasi tre volte, quindi il 75% del pianeta rosso. Ancora, la precisione dell'area di atterraggio passa da più di 10 km, quindi immaginate una sorta di ellisse spalmata sul pianeta di 10 km, che però verrà ridotta a meno di 3, quindi atterraggi più precisi e su un'area molto molto più vasta. Insomma, le condizioni ideali per accogliere i prossimi esploratori umani di Marte. E con questo è tutto, vi invito a seguire nuovi aggiornamenti su questo progetto sulle pagine di Forum Astronautico, oltre che naturalmente sul sito del JPL.
Io sono particolarmente in fibrillazione per l'atterraggio di Curiosity, perché quello di Phoenix non l'ho visto in diretta, ma in differita era emozionante. Era in differita per tutti, perché anche per chi l'ha visto in diretta in realtà c'era il tempo luce della trasmissione da Marte, quindi era comunque in differita. Ma avere in tempo reale le informazioni sull'ingresso nell'atmosfera, sulla decelerazione, sull'atterraggio è bellissimo. E il prossimo, come dicevi tu, il prossimo atterraggio sarà particolare, e anche quelli futuri saranno sempre più sofisticati. Direi che io non vedo l'ora. Ad agosto, no? Mi pare che manchi poco.
Inizio di agosto, sì.
Già.
Tra l'altro spero che si verifichi la condizione fortunata, e voluta e cercata, per carità, ma comunque fortunata, che ha portato a suo tempo il Mars Reconnaissance Orbiter a fotografare il Phoenix in entrata in atmosfera marziana. Si sapeva più o meno la zona di ingresso e era riuscito a scattare una fotografia in cui si distingueva molto bene la shell in cui era chiusa Phoenix e il paracadute parzialmente aperto alle sue spalle. Chissà, credo che la seguiremo in diretta, no ragazzi, se non so come saremo messi ai primi di agosto, però sarà una di quelle dirette assolutamente da cercare di fare a tutti i costi.
Sì, direi che vale la pena.
Se dovrei stare sdraiato in Sicilia, ma via, qualcosa si organizza.
Sì, infatti anche dalla chat, 6 agosto, io probabilmente idem sarò in vacanza. Ok, saremo tutti in vacanza, ma a questo servono gli smartphone e i wifi di straforo trovati in giro. Bene, ultima rubrica, alla fine abbiamo fatto la nostra oretta e passa anche questa sera, è il link della settimana. Il link della settimana proposto da Paolo Amoroso, mobile.nasa.gov.
Sì, volevo segnalarvi la versione mobile del sito web della NASA, in particolare quindi ottimizzata per dispositivi come smartphone e tablet, che potete trovare visitando l'indirizzo mobile.nasa.gov. Questa versione presenta una selezione dei contenuti del sito principale, in particolare dei contenuti informativi. Potete trovare le ultime notizie, le foto più belle, più interessanti, e anche in questo caso i video più interessanti e spettacolari. Ve lo segnalo perché non ho visto recentemente particolari comunicati ufficiali o comunicazioni della NASA che annunciassero la disponibilità di questa risorsa. Una risorsa che può essere utile, che dovrebbe essere visibile con i principali sistemi operativi mobile, sicuramente con Android, sicuramente con iOS, e può essere un'alternativa un po' più leggera, o anche magari se si vuole utilizzare un browser, un'alternativa alle applicazioni più specializzate che la NASA offre. La NASA offre al pubblico una grande quantità di applicazioni per consentire la fruizione di diversi contenuti e diverse attività della NASA anche da dispositivi mobile. E questo, se vogliamo, è il modo più generale di accedere alle attività NASA e di tenersi informati sulle attività NASA senza scaricare particolari applicazioni. Quindi vi ricordo l'indirizzo del sito, che è mobile.nasa.gov, e che riporteremo anche nelle note dell'episodio.
Sì, io ho provato il sito, ho provato a cliccare su un paio di notizie e ti apre la versione big, normale, desktop di nasa.gov. Quindi in realtà è soltanto un front-end, non, vabbè, spero che sia... Non l'hanno annunciato magari perché è ancora in...
controllo?
No, perché ho provato sia dal fisso, dal desktop, ho detto magari sì, mi fa vedere la home page in formato mobile, ma se poi clicco su un link mi manda la versione desktop. Poi ho provato dal telefono e comunque le notizie sono ancora in formato desktop, soltanto la home page. Credo che sia un work in progress, forse
sì,
per questo non è stato...
È anche utile raccogliere un punto di accesso alle notizie più importanti, perché il sito della NASA è molto vasto e imponente dal punto di vista del contenuto informativo, quindi anche già potersi orientare in questa massa di informazione disponendo di un dispositivo più limitato è comunque utile.
Va bene, allora abbiamo raggiunto la fine della nostra scaletta. L'appuntamento che vi diamo è per la settimana prossima. Per quanto riguarda la diretta, spero che potremo tornare al giovedì sera. Non ho ancora consultato il resto della squadra, ma potrebbe essere la volta buona. Torniamo operativi al giovedì sera. In ogni caso, prima di prendere ferie e fare litigare con la moglie o quant'altro, consultate forumastronautico.it, dove facciamo gli annunci delle dirette, oppure ancora più facilmente facebook.com/astronauticast. Se in mancanza di problemi particolari dovrebbe essere giovedì prossimo. E poi cercheremo di, durante il mese di luglio, chiudere la stagione 5.
Dovrebbe essere giovedì 21 giugno, scusate.
Grazie Paolo, non avevo il calendario caricato. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco, è tutto.
Anche da Milano è tutto e vi saluta Paolo Amoroso.
E dalle ubertose valli del Nord Italia vi saluta Marco Zambianchi.
A giovedì prossimo, ad Astra.